ma delle piante all'ombra, e dentro l'urne, confortate di pianto, è forse il sonno della morte menduro. Un mucchio d'ossa sente l'onor degli accerecchianti marmi, o de custodi delle sue catene cale a un libero spirito, ah, non è solo per gli istinti la tomba. Innamorata donna che a brun vestita il volto inchina sovra la pietra che il suo sposo serra, vedelo ancora, gli favella, lode. Trova ciò che è maggior né più crudeli male ristoro, pure qual pro, se all'amoroso piede si schiudesse arrendevole, indistinte son le fosse tra loro, e un'erba muta tutto ricopre di cadere incerto, sovra un diletto corpo o un corpo ignoto, nel cuore il pianto stagneria respinto. Ed ecco il pendemonte che alza la fiaccola della fede per illuminare l'amico foscolo troppo preso dalla bellezza del corpo femminile per fargli intravedere dentro quel corpo bello l'anima immortale. Ma il solitario loco orni e consacre religion, senza la cui presenza troppo è ammirarsi orribile una tomba. Scorra ivi e gema esio, si imbruni il bosco e si incolorino lontan la rosa. E alla difficoltà di credere nella resurrezione dei corpi, il Piedemonte richiama l'amico al pensiero dell'onnipotenza del creatore che, come seppe creare il mondo, così non avrà difficoltà a ricreare quei corpi trasfigurati in un'eterna giovinezza celestiale. Chi seppe tessere pria dell'olla tela, ritesserla saprà. L'eterno mastro fece assai più quando le rozze fila del suo nobile lavoro dal nullo trasse, e allor non fia per circolar di tanti secoli e tanti indebolita punto, né invecchiata la man del mast eterno. Lode a lui, lode a lui sino a quel giorno. Ma ritorniamo al nostro l'arte Tarcunna, la cui compianta salma, dopo aver ricevuto l'estremo saluto dei parenti, amici e pubblica autorità, dopo aver attraversato il viale di vignali, profumato di fiori a grappolo delle acace, è arrivato alla piazzetta Zavagli e da qui ha imboccato la via degli Inferi, oggi impraticabile per circa 200 metri fino a Porta degli Inferi, detta ora della banditaccia, omine mortum in urbe né seppellito né veorito l'uomo morto, e così pure la donna non deve essere né seppellito e né cremato, cioè bruciato dentro le mura della città. Così comandava una delle leggi delle 12 tavole confezionate da Decembre Etruschi. Salve rarissime eccezioni, la sepoltura o la cremazione venivano praticate post pomerium, cioè fuori delle mura della città. Ecco perché le necropoli etrusche di Cerveteri, cioè le città dei morti, erano separate dalla città dei vivi dalle mura, oggi dette greppe, che si affacciano sulla valle della Mola, su quella del Manganello, dai bastioni della Boccetta, della Legnara, del Gradarone e del Sorbo, ancora visibili in qualche tratto. È come dare l'incenso ai morti, si dice a Cerveteri, per indicare una cosa inutile per l'interessato. Però oggi, come al tempo degli Etruschi, si spendono somme enormi per il funerale e per le tombe, fiori, corone, casse preziose, marmi, policromi, eccetera. Ma questo è umano, anche se inutile per il morto. Oggi a Cerveteri abbiamo ditte specializzate per i funerali, San Paolesi, Mezzopane, Lucarini. Al tempo degli Etruschi c'erano altre ditte chiamate Collegia Funeraticia, che avevano lo stesso pietoso e indispensabile, anche se ingrato compito, e che non andavano mai in fallimento in quanto si nasce per vivere e si muore e si vive per morire, e quindi il materiale lavorativo non mancava mai, e non manca mai. Erano spicciativi e accelerati funerali di poveracci, fu uno sfrebeio. Dette pure tacidi, perché si facevano di notte come se i parenti si vergognassero del morto, più commovente quelli dei bambini e giovanissimi che venivano seppelliti fuori del tumulo o tomba degli adulti in casse scavate nel tufo e coperte da lastre di tufo, come se ne trovano ancora nella necropoli della banditaccia. Il funerale dei bambini si chiamava funus acerbum, cioè non maturo, in quanto destinato ai morti non maturati dell'età. E poi, come oggi, c'era il funerale solenne privato e quello solenne pubblico, e a spese dello Stato. Gli addetti ai funerali erano i pollintores, o lavatori, che preparavano la salma per l'esposizione al pubblico maggio. I vespigliones, gli odierni beccamorti, che avevano il compito di mettere nella cassa e trasportare alla fossa e al rogo i cadaveri dei poveri. I designatores, che nei funerali solenni dirigevano il corteo funebre, come quello di Lara Tetarcunna, che preceduto dal saratore di Tibia, specie di cornamusa, procedeva per la via degli inferi al suono di flauti, pifferi, corni e trombe. Dietro di questi sonatori venivano i portatori di fiaccole, accese anche se il funerale era di giorno. Seguivano le donne addette alle lamentazioni dette prefiche, pagate apposta per piangere e levare grida altissimi di dolore, lugubris e iugulazio, strapparsi i capelli e sporcarsi di terra e percuotersi a vicenda. Il dolore umano non può classificarsi in dolore antico, medievale e moderno, in dolore etrusco, greco o romano. Il dolore si esprime sempre allo stesso modo, con il pianto, con i grida strazianti, con le cantilene o negni funebri per i morti che la donna prefica etrusca cantarellava seguendo il corteo funebre, come oggi le donne sarde, abruzzesi e di altre regioni italiane, parlando col morto e lodandone le virtù. Figliu sciatu meu, figliu galofuru meu, figlio, fiato mio, figlio, garofolo mio. Come mi lasciasti, fiato mio? Come devo fare, fiato mio? Fiato mio, fiato mio, dice nel lamento funebre la madre siciliana. Mare maglie e scure maglie, tu me morte e ie che fazze, dolente me, scura me, tu sei morto, e io che faccio? Adesso mi sbatto le trecce in faccia, ora mi uccido sopra di te, sono una pecora sperduta, il montone mi ha lasciato, il cucciolo sempre abbaia, ora s'arrabbia per la fame, io avevo una casetta, ora mi manca una tana, sono senza fuoco e senza tetto, senza pane e companatico, grida disperata la vedova abruzzese. Te addro venne stuiento refulu, da dove viene questo vento malefico? Dal mare, dalla marina. È entrato in questa casa e si è portato via la migliore cima. Sento le porte sbattere, il tetto traballare, e quella notte ladra troncoleale a mia figlia. Dove seppellite questa giovane pianta un albero di limone, perché deve andare sua madre a ricordarsi di queste parole. Ah, morte, che mi hai fatto? Ti sei portata mia figlia, adesso per me è ora di morire. Ho perduto la vita mia, così canta il lamento, reputa, di questa madre pugliese. E la lamentatrice sarda, attidora, prefica moderna, canta così in questo attitu o negia funebre. E fizzu, o fizzu meu, chel su attiende pesare, saprenda valorosa, e fizzo, o fizzu meu, figlio, o figlio mio, voglio che tu ti alzi, mio bene prezioso, perché la tua mamma non vuole andarci alla tomba perché c'è il buio. Vieni in volo, colomba, non andare alla tomba. Per avere questa sorte di morte violenta, sarebbe stato meglio fossi morto da bambino. Vieni in volo, colomba, che tua mamma non vuole. Ho l'incendio nel cuore, non andare alla tomba, tua mamma ti vuole. Con brutte bende fasciato, tua mamma ti vuole ritornare per Pasqua, cioè ritorna con Cristo risorto a Pasqua di risurrezione. Talvolta, nelle nene funebri per i morti ammazzati, la prefica o attidora sarda spingeva alla vendetta i parenti dell'ucciso, rito e canto di odio e di morte che si perpetua nelle isole in certe regioni d'Italia meridionale, anche se le prefiche non lo cantano più ad alta voce. Ma la lamentatrice etrusca non piagnucolò la negna della vendetta per l'arte d'arcunna, ma una serie di lodi per le sue virtù di comandante militare, per il suo amore per la famiglia, per la sua generosità verso i servi e soprattutto per la sua bontà di animo, che lo aveva fatto amare dai suoi soldati come un padre ed egli aveva voluto che i più valorosi di essi fossero sepolti nella sua splendida tomba, detta poi di rilievi o stucchi dipinti o tomba bella, insieme alla sua velca e ai suoi figlioli. E in questa splendida dimora, per i morti, l'arte d'arcunna riposò in pace per oltre 2000 anni insieme con la sua diletta sposa e i suoi figlioli e una 50ina dei suoi compagni d'armi, finché tra il 1856 e il 1858 la sua pace fu profanata, la tomba ripolita dei vasi ed oggetti preziosi che conteneva, ed energumeni delinquenti, nonché ladri analfabeti, senza scrupoli, tagliarono con lo scalpello i ritratti di l'arte d'arcunna e della bella moglie velca, scolpiti in alto, a destra e a sinistra del locolo centrale, dove i signori della tomba bella dormivano il sonno eterno, e dove sono rimasti sotto i loro ritratti decapitati la corona di fogli di quercia, le collane, il bastone da passeggio, lo specchio egizio e le pantofoline di velca, a destra di chi guarda e a sinistra la chilice o coppa piatta, il papiro arrotolato sulla cassaforte a sinistra, sotto i poveri resti del ritratto del nostro l'arte di cui avremmo potuto conoscere le nobili fatture del viso, se i massacratori ed i nemici del bello e dell'arte non avessero compiuto quello scempio. Ma tu, l'arte tarcunna ceretano, principe valoroso, giusto, umano, tu, insieme a velca tua diletta sposa, che accanto a te sembra che ancor riposa, insieme ai tuoi figlioli tanto amati e ai tuoi valorosissimi soldati, tu onore di pianto l'arte avrai e nel ricordo nostro rimarrai finché sia santo e lacrimato il sangue per la patria versato e finché il sole risplenderà sulle sciagure umane. Tu gloria delle glorie cervetrane, il tuo sepolcro detto dei lievi o tomba bella, della storia di cere ci fa bella, prezioso scrigno delle sue memorie, delle umane miserie e delle glorie di quelle genti etrusche e ceretane che qui, venute da terre lontane, seppero col valore e del lavoro dare all'Italia dignità e decoro. E la tua tomba è la testimonianza di quella civiltà che ogni altra avanza. Porta del Tempio del Manganello. Da porta della banditaccia, o meglio dalla porta della via degli inferi, per arrivare a quella del Tempio del Manganello, ci sono circa 600 metri, percorribili nel primo tratto circa 100 metri su una stradetta fortificata o camminamento coperto scavato nel tufo che delimita la proprietà ex Oliveto Nonis. Dopo la stradetta fortificata si ritorna a camminare sul ciglio dei costoni di tufo che aumentano sempre d'altezza da raggiungere anche i 20 metri e che domano la valle del Manganello e dai quali si può vedere l'immensa necrope della banditaccia a ridosso dei Colli Ceriti. Sempre camminando sul ciglio delle mura etrusche, dette oggi greppe del Manganello, si oltrepassano le proprietà terriere di Francesco Donnini, detto Checchino, del maestro di musica Pellegrino, dello scrittore Franco Rosso, di cognome e di politica, e si arriva alla proprietà degli eredi Piergentini Marini, dove, nella parte più bassa, in una specie di cascinale appoggiato alle antiche mura etrusche, risiede in solitario abbandono ed in filosofico isolamento il buon Carlo, detto l'ultimo dei Moicani da ragazzini quando si taglia i capelli a zero e facente parte della tribù dei Piedineri perché va sempre scarso, nonostante che Bettino Grimi, il simpatico coltivatore del fondo agricolo, ogni tanto lo rifornisca di scarpe vestiario e lo sottoponga ad energico lavaggio stagionale. Abbandonato da tutti, il povero Carlo si è chiuso in se stesso e non vuole aiuto di alcun genere, ma ogni tanto riesco a farlo parlare e anche a ragionare, magari a modo suo, e a capirlo nel suo dolore fisico e morale che lo tormenta e che egli sopporta con strana rassegnazione e senza chiedere aiuto a nessuno. Dietro la casupola romitaggio di Carlo, sopra un cocuzzolo invaso dalla vegetazione, si alzava oltre 2000 anni fa il più celebre tempio di cera etrusca, dedicato certamente a una divinità protettrice della salute, perché gli oltre 6000 ex voti ivi trovati testimoniano la devozione di gente afflitta dal dolore fisico che si raccomandava alla potenza guaritrice della dea o del dio del tempio del Manganello, offrendogli in tavoletti di argilla cotta le parti del corpo malato, anche le più intime, come l'utero delle donne o il membro virile non efficiente e di cui si sono raccolti numerosissimi esemplari di ogni calibro e dimensione. Il più prestigioso direttore di scavi archeologici cervetrani, Raniero Mengarelli, lo scoprì nel 1925 e ne riportò alla luce la cisterna, i due pozzi di cui uno adibito per lo scarico dei resti di sacrificio in onore della divinità, un granaio, detto in greco silos, tracce delle fondazioni in opera quadrata, antefisse a testa di sorridenti faune e sileni, teste di donne e di adolescenti, maschi e femmine, migliaia di ex voto anatomici rappresentanti tutte le parti del corpo umano maschile e femminile e anche di animali. Il Mengarelli classifica il numerosissimo materiale rinvenuto tra il III e il I secolo avanti Cristo, il che significa che il Tempio del Manganello fu in piena attività anche quando Cere fu prefettura prima e poi municipio romano, cioè praticamente fino all'avvento del cristianesimo, col quale la religione etrusca ebbe molte affinità, tanto che il secondo papa, dopo la morte di San Pietro, fu proprio l'etrusco Sallino, originario di Volterra, secondo alcuni scrittori, e di Cere, secondo altri, che fu vescovo di Roma e quindi papa, perché il vescovo di Roma prende il nome di papa. Sallino visse dal 67 al 79 come papa, governando la nascente chiesa cristiana in tempi difficilissimi e di feroce persecuzione da parte degli imperatori romani. Volterra lo ha scelto a suo santo patrono dedicandogli chiese, sculture e dipinti con la scritta «Beato Lino Volterrano, Petri Successori», al beato Lino di Volterra, successore di Pietro, e le celebra la festa patronale il 23 settembre. Ma ritorniamo alla Vignaccia, cioè la località dove sorgeva il Tempio del Manganello e sul pianoro dove si erigeva il grande tempio possiamo ancora vedere alcuni scalini di accesso scavati nel tufo, pezzi di materiale fittili sparsi ovunque, una fossa votiva con frammenti di ex voti, una specie di vasca alla base della quale vi è un conicolo non percorribile perché ossorito da stirpi, sassi e terra e nascondiglio di ali di serpi. Avere un'idea di come fosse il grandioso tempio del Manganello è difficile e la sua planimetria la possiamo solo ricostruire attraverso la descrizione del tempio etrusco o tuscanico redatta da Vitruvio nel suo libro di architettura, descrizione comprensibile dai suoi ingegneri, architetti e geometri, e che dice così: dirò come si deve costruire un tempio etrusco. L'area destinata al tempio la si divide in lunghezza in 6 parti. Se ne tolga una e il resto, cioè 5 parti, sarà la larghezza praticamente, dice Vitruvio. Se il tempio è lungo 1,50 m, la sua larghezza sarà di 1,40 m. Si divida poi per metà la lunghezza e la parte più interna sia destinata agli spazi delle celle, cioè del sacrario vero e proprio destinato ai sacerdoti officianti, come nelle chiese cristiane, dove una balaustra o balaustra divide il posto destinato ai fedeli dall'altare, dal coro e dalla sagrestia. La metà anteriore si lasci per il dispositivo delle colonne. La larghezza, supponiamola di 40 metri, deve essere divisa in 10 parti, di cui 3 a destra e 3 a sinistra. Devono essere lasciate per le celle minori, dette oggi navate, o per altre strutture differenti da esse. Le altre 4 sono destinate al tempio centrale, la navata più grande, come possiamo vedere nelle nostre chiese di Cerveteri, sia di quella antica, sia di quella costruita nel 1958 in piazza Santa Maria e detta Santa Maria Maggiore. Quindi Vitruvio parla delle colonne, del loro diametro, dell'abaco o plinto delle colonne e termina la descrizione con: i travi siano allineati per mezzo di chiavi e traversi incastrati in modo che la connessura abbia un gioco di due dita. Se infatti combaciano esattamente e l'aria e il vento non possono circolare dentro, si riscaldano e presto marciscono. Nozione importante che alcuni artigiani di oggi ignorano, e non certo il nostro poeta Arturo Meucci. Sopra i travi e sopra i muri i mutoli, cioè travetti, mozzi o modiglioni, come lo chiamano adesso, sporgono per la quarta parte dell'altezza della colonna e sul loro taglio a fronte si fissano le tavolette ornate o ante pagamenta, oggi delizia dei ricercatori cervetrani, e sopra di ciò si colloca il timpano del frontone in muratura o in legno, e sul timpano vi si ponga il fastigio o frontispicio, e il trave centrale o columen, i travicelli a spiovente o canteri, i travi longitudinali o tempie, per far sì che lo sedicidio o gronda corrisponda al terzo del tetto completo. In altre parole, il tempio era ed è un edificio sacro consacrato ad una divinità e che varia secondo il tempo. L'ambiente e lo spirito religioso dei vari popoli. Il tempio egiziano era composto di molte aule con viale d'ingresso fiancheggiato da sfingi, con obelischi e le mura della facciata istoriate o tramezzate da colonne. Il più famoso rimasto è quello di Ammone. Il tempio greco era circondato da colonne con uno o due frontoni, aveva 3 stanze consecutive, dette pronao o atrio, aula anteriore alla cella, cella col simulacro delle divinità, cioè con la statua del dio cui era consacrato, opistodomo, cioè la parte posteriore del tempio, quella dietro la cella e che corrisponde all'apse delle nostre chiese. Il tempio romano primitivo indicava talvolta il solo terreno consacrato e dove gli auguri etruschi prendevano gli auspici, cioè i presagi di ciò che sarebbe avvenuto dopo, come sarebbe finita una battaglia. Poteva essere recintato o no, e quando era un edificio poteva essere sul tipo del tempio greco oppure rotondo. Il tempio ebraico, celebre quello di Salomone, costruito nel 990 a.C., aveva il portico, il santuario, il Sancta Sanctorum, infine il tempio etrusco, piccolo, e sul tipo di quello greco, di cui un buon esempio è la nostra chiesetta di Santa Maria Maggiore del 1100 circa, e più volte rialzato, come ben visibile, osservando nella facciata di stile romanico. Generalmente i templi avevano un recinto esterno per l'offerta dei sacrifici alla divinità, consistenti in uccisione di animali e, presso qualche popolo più feroci, di vittime umane. Il tempio rappresentato, rappresenta e rappresenterà presso tutti i popoli l'anelito dell'animo umano verso la divinità, il legame che unisce il presente al futuro, la fede in un'altra vita più felice della presente, la speranza di ritrovarci con i nostri cari in un mondo migliore. Nel tempio che oggi noi cristiani chiamiamo chiesa o casa di Dio, i maomettani chiamano moschea, gli ebrei sinagoga e gli altri popoli pagoda, si svolgono le cerimonie e i riti con i quali si esprime a Dio la propria religione. La parola cerimonia deriva proprio dall'etrusca cere e significa appunto dono di cere. Il complesso delle cerimonie e dei riti sacri si chiama liturgia, altra parola derivante da lituo, il curvo bastoncello con il quale i sacerdoti etruschi segnavano lo spazio celeste dal quale traevano gli auspici osservando il volo degli uccelli che vi passavano e di cui l'esempio più classico è quello di Romolo e Remo che sul monte Aventino aspettano il passaggio degli uccelli per aver diritto a diventare il fondatore di Roma. Il litus, simile ad un punto interrogativo, veniva impugnato da sacerdoti auguri, parola di cui deriva Augustus e Autoritas, cioè Augusto, che vuol di sacro, e autorità, comando divino. Questi sacerdoti auguri erano etruschi, 3 in origine, erano 16 al tempo di Giulio Cesare, interpretavano la volontà degli dei, assistevano i magistrati che prendevano gli auspici, parola derivante da avis, uccello, e da specio, osservo, cioè i presagi prima di prendere una decisione importante. La funzione degli auguri etruschi fu sempre importante poiché intervenivano in tutti gli atti notevoli della vita pubblica e avevano il potere di rinviare decisioni gravi, comprese le battaglie. Il lituo era la loro insegna e usavano questo bastoncino a spirale per tracciare il templum, all'interno del quale osservavano i presagi divini, volo di uccelli, fenomeni meteorologici, movimenti di animali terrestri, specialmente di polli sacri, buoni oggi ruspanti, che, secondo come razzolavano e cantavano, augurium ex trepudis, indicavano alla ruspice le occasioni favorevoli o sfavorevoli. Gli auguri erano incaricati di inaugurare i templi, i locali pubblici importanti, le città e i vari collegi sacerdotali. Gli auguri avevano i loro archivi segreti come i pontefici, archivi che divennero pubblici nel primo secolo avanti Cristo. E perché tenevano gli archivi? Perché i sacerdoti erano quelli che sapevano leggere e scrivere anche meglio dei magistrati, principi e re, in quanto la letteratura era al servizio della religione o in profondo rapporto con essa. Del resto, questa caratteristica durò per tutto il Medioevo, tanto che il nome chierici era sinonimo di studioso, di letterato, e del nome laico era sinonimo di illetterato, se non proprio di ignorante o analfabeta. Chi, per esempio, Voleste sapere notizie anagrafiche dei cervetrani di 100 anni fa? Non può andarla a cercare all'anagrafe comunale, così bene diretta da Calletto Petrocchi. Ma nell'archivio parrocchiale che il nostro ottimo e caro Don Quirino metterà gentilmente a disposizione. E perché questo? Perché l'anagrafe comunale di Cerveteri ha iniziato a funzionare dopo il 1870, cioè dopo che, con la presa di Roma, da parte di Vittorio Emanuele II, l'Italia fu unificata, dei comuni incominciarono ad avere i vari uffici anagrafici di nascita, sposalizi, morti, migranti ed immigrati. La liturgia, come la religione, si può dire che sia nata con l'uomo e la donna e risalga all'origine del mondo, perché essendo l'essere umano composto di anima e di corpo, ha bisogno di soddisfare i suoi bisogni spirituali con la religione, che lo lega alla divinità, e i suoi bisogni materiali per mantenere vigoroso il corpo, tempio dell'anima. Con l'augurio che questa lunga